tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
A un certo punto uno capisce che è ora di cambiare e la mia sensibilità mi dice che il momento è adesso. Quindi è scavalcata la mezzanotte per chi ascolta in diretta e comunque effettivamente io sono qui 4 minuti dopo la mezzanotte. Tecnicamente siamo passati da martedì 21 a mercoledì 22 marzo. Io sono Alex Righi, anche detto il ciclista, anche perché, come dire, l'appellativo il ciclista, titolo più o meno ufficioso della trasmissione, forse addirittura ufficiale, o almeno sergente maggiore, è quello che mi porto dietro ormai da parecchi anni, anche in situazioni diverse, non soltanto radiofoniche. Vabbè, chiamatelo il ciclista e stiamo bene, oppure chiamatemi Alex Righi, che tutto sommato è il nome a cui rispondo da una certa quantità di anni. Allora, bentrovati a chiunque sia in ascolto in questo momento o a chi lo sarà in futuro, vale a dire le persone che potrebbero ascoltare nei giorni successivi il pratico e agevole podcast della trasmissione che viene divulgato già la mattina dopo, figurati. E noi andiamo con queste cose fuori dal tempo. Il primo brano è decisamente da ascrivere al genere musicale che veniva chiamato glam rock, una roba dei primi anni 70, e secondo uno che se ne intendeva, cioè David Bowie, il vero fondatore, padrino, patrono santo del glam rock era Mark Bolan con i T-Rex, che poi esistevano già da anni, si chiamavano prima Tyrannosaurus Rex, che era un nome più lungo, ma facevano un folk rock un po' hippie, molto sognante. A un certo punto, all'inizio degli anni 70, la svolta, in particolare nel 1971 un album che si chiamava Electric Warrior, e lì nasce il glam rock come lo abbiamo conosciuto e in molti casi amato, per esempio con una canzone che si chiamava Cosmic Dancer.
I was dancing when I was 12. I was dancing when I was 12. I was dancing when I was out. I was dancing when I was out. I danced myself right out the womb. I danced myself right out the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself right out the room. I was dancing when I was 8. I was dancing when I was 8. Is it strange to dance so late? Strength to dance and oh, oh, oh. I dance myself into the tomb. I dance myself into the tomb. Is it strange to dance so soon? Dance myself into the tomb. Is it too wrong to understand the fear that dwells inside a man? What's it like to be alone? I liken it to a balloon. Myself out of the womb. I dance myself out of the womb. Is it strange to dance so soon? I dance myself into the tomb. myself out of the womb.
Cosmic Dancer dei T-Rex, che sono stati per un po' di tempo il nome più grosso di quella scena che si è convenuto chiamare glam rock. Ma a questo punto vorremmo rimanere dal punto di vista cronologico nello stesso territorio, vale a dire primi anni 70, ma qui c'è tutto un discorso da fare. Allora, a parte il fatto che c'era una canzone degli anni 90 della scena di Madchester, un pezzo degli Happy Mondays molto apprezzato intitolato Step On. Step On degli Happy Mondays era una versione praticamente tale quale, o para para potremmo dire, di un pezzo molto precedente di una ventina di anni prima, che si chiamava He's Gonna Step On You Again, di un cantante sudafricano trasferito in Inghilterra di nome John Congos. E fin qui tutto bene. Allora, io siccome non ho idee e non so mai che cosa dire, magari non dico tutte le cose importanti, ho pensato di farmi aiutare dall'intelligenza artificiale. Io già tempo fa dialogavo un po' con ChatGPT, come fanno molti del resto in questo periodo. Una volta mi facevo dare la filmografia di Paolo Cirino Pomicino, che era bellissima perché tiravano fuori tutti i film italiani esistenti e alcuni anche inesistenti, perché c'è questa bella cosa che ChatGPT, se non sa le cose, se le inventa. E allora ho chiesto all'intelligenza artificiale di aiutarmi a presentare la canzone che volevo mettere. E allora ChatGPT mi ha detto questa cosa: buongiorno cari ascoltatori, oggi voglio proporvi un brano che ha segnato la storia della musica rock degli anni 70. Si tratta di He's Gonna Step On You Again di John Congos, un brano che ha fatto ballare intere generazioni con il suo ritmo travolgente e la sua atmosfera psichedelica. Il brano è stato pubblicato nel 1971 ed è stato uno dei primi a utilizzare il campionamento di una linea di basso da una canzone preesistente, nel caso specifico I Can't Go For Death, No Can Do degli Hall & Oates. Questo particolare sound lo rende davvero unico e innovativo per l'epoca. La voce di Congos si sposa perfettamente con la base, creando un mix esplosivo che non potrete fare altro che ballare, quindi alzate il volume e preparatevi a ballare con He's Gonna Step On You Again di John Congos. Qui mi è venuto un piccolo dubbio. Secondo l'intelligenza artificiale, in quella canzone di John Congos è stato campionato un brano di Hall & Oates, che però si dà il caso che sia uscito una decina di anni dopo. Allora gliel'ho fatto notare e l'intelligenza artificiale mi ha detto: mi scuso per l'errore e grazie per avermelo fatto notare. Ecco la versione corretta della presentazione. Buongiorno cari ascoltatori, si tratta di Gonna Step On You Again di John Congos. Il brano è stato pubblicato nel 1971 ed è stato uno dei primi a utilizzare il campionamento di una linea di basso da una canzone preesistente, nel caso specifico Get Ready dei Rare Earth. Questo particolare sound lo rende davvero unico e innovativo per l'epoca. Dunque, la canzone dei Rare Earth è uscita effettivamente prima di He's Gonna Step On You Again di John Congos, ma non hanno le due canzoni la minima parentela. In realtà, il pezzo di John Congos è stato uno dei primi a usare un campionamento tout court, in assoluto, ma erano dei tamburi tribali del Sudafrica, nulla a che vedere con altre canzoni della musica pop. Per cui, al momento, l'intelligenza artificiale, diciamo, mi risulta un filino deficitaria. La canzone però è veramente He's Gonna Step On You Again di John Congos. He's Gonna Step On You Again, John Congos, che rimane, devo dire, tuttora un pezzo formidabile, c'è cioè un groove notevole, e qui nel finale si sentiva molto bene la faccenda del campionamento. Tamburi tribali sudafricani, aveva qualche motivo di conoscerli, appunto, essendo proveniente da quelle terre australi. Le terre australi non sono solo l'Australia, ma anche quelle altre sotto l'equatore, eh? Incredibile. Vabbè, comunque, visto che eravamo in tema di glam rock e primi anni 70, poi la smetto quasi, ho chiesto una cosa imbarazzante a ChatGPT, che già avevo interpellato su faccende di politica, di gusti personali, e ho scoperto che era incredibilmente farisaico, Ponzio Pilato, cerchio bottista, se ne lava le mani. E io gli ho detto a ChatGPT: io vorrei mettere anche Rock and Roll di Gary Glitter, ma ho qualche scrupolo nel farlo, perché mi pare che l'interprete sia nella vita un personaggio a dir poco discutibile. Allora, spieghiamo una cosa per i più giovani. La canzone più famosa di Gary Glitter è Rock and Roll Part 2, che si sente in una scena memorabile di Joker, quando Joaquin Phoenix scende quella scalinata e ormai ha sbroccato completamente. Però la canzone è del 1972 e il suo interprete, che ha avuto una breve fortuna commerciale, poi ha avuto delle vicissitudini, insomma è stato condannato ed è tuttora in carcere per pornografia infantile, pedofilia, tentato stupro, delle cose del genere, per cui è un personaggio assolutamente spregevole. Allora ho detto a ChatGPT che avevo dei problemi a metterlo, forse. E che cosa mi ha risposto? Mi ha risposto: capisco i tuoi scrupoli e le preoccupazioni su questo argomento. La questione dell'etica nell'arte e nella cultura popolare è complessa e può generare dibattiti accesi. Gary Glitter, pur essendo stato un musicista di successo negli anni 70, ha avuto una vita privata controversa e discutibile, che lo ha portato ad essere condannato per reati sessuali. In ogni caso, l'etica è un aspetto personale e dipende dalle tue convinzioni e valori. Se decidi di non fare ascoltare il brano Rock and Roll di Gary Glitter nella tua trasmissione radiofonica per motivi etici, è certamente una scelta rispettabile e comprensibile. Puoi comunque cercare alternative musicali che possano soddisfare i tuoi gusti musicali e contemporaneamente rispettare la tua sensibilità etica. In ogni caso, ricorda che la tua trasmissione è tua e tu sei l'unico responsabile delle scelte che fai. Scegliere la musica è un aspetto importante della trasmissione, e se decidi di includere un brano, è importante che tu ti senta a tuo agio con la scelta fatta. Insomma, ChatGPT se ne lava le mani. Nella fattispecie questa era Rock and Roll Part 2, in quanto il 45 giri era un 45 giri piccolo, un disco piccolo ma con il buco grande, che era uscito nel 72 e conteneva sul lato A Rock and Roll Part 1 e sul lato B Rock and Roll Part 2. Però il pezzo che ha sfondato veramente è stato il lato B, Rock and Roll Part 2. Del resto non è l'unico caso nella storia di una eventualità del genere. Comunque era Gary Glitter, che appunto su di lui vanno tutto il nostro disprezzo effettivamente. Purtroppo questo pezzo gli sopravvive, nel senso gli sopravviverà, adesso sta tuttora in galera, è molto difficile che ne venga fuori a breve scadenza, anche perché è stato condannato e o incriminato in più di un paese, sia in Europa che in Estremo Oriente, per cui lasciamo perdere, basta, cambiamo del tutto argomento. Negli ultimi anni c'è stata una serie televisiva anglo-americana, ma più inglese che americana, che si chiamava The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Tre stagioni, sei puntate ogni stagione, come usa in genere per le serie britanniche, molto molto divertente. E all'inizio c'è questo americano pelato che viene mandato a Londra per lanciare un prodotto di una grossa azienda americana. Vabbè, ma questo è abbastanza irrilevante. Poi dopo tre stagioni in cui succedono cose di ogni genere, a un certo punto, nel finale dell'ultima puntata, l'ultimo episodio dell'ultima stagione, si vede un chitarrista di strada con la chitarra elettrica. E a guardarlo bene, uno lo riconosce, perché è famoso dagli anni Ottanta, si chiama Johnny Marr, quello che suonava con gli Smiths, poi da solo. Io personalmente, apro una parentesi, ho un'avversione per Morrissey già dagli anni Ottanta. Infatti quasi tutti i pezzi degli Smiths trovavo che iniziassero benissimo con la chitarra formidabile e poi arrivava questo qui a lagnarsi. Però non mi date addosso per questo. Io considero che i due più grandi rompicoglioni della storia del rock siano Morrissey e Roger Waters. Per tutti gli altri, le altre posizioni dalla terza in giù c'è competizione. Ma comunque non ne parleremo mai più. Invece la canzoncina scritta da Johnny Marr per The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret era deliziosa e si chiama Life is Sweet. Appunto, Life is Sweet, Johnny Marr, in questo caso sia chitarra che voce, ma capitava anche nella serie televisiva di sentirlo soltanto con voce e chitarra, in quanto musicista di strada naturalmente. Mentre invece due leggende del rock inglese dagli anni 60 in poi una volta fecero un disco insieme ed erano Pete Townshend, tuttora tra noi, Pete Townshend degli Who, e Ronnie Lane, che Ronnie Lane fu negli Small Faces prima, nei Faces poi, ed è gode di una considerazione in Gran Bretagna che non rende l'idea qui da noi. Lì è proprio un monumento del rock. Poi ha avuto dei serissimi, gravi problemi di salute, è morto, non è più tra noi, ma a un certo punto uscì un album insieme di Pete Townshend e Ronnie Lane intitolato Rough Mix, che conteneva questa My Baby Gives It Away. Recentemente in programmazione su Radio Rock era Taurus degli Haken. Ma a questo punto, da queste parti, è venuto il momento di It Was 50 Years Ago Today. Sono passati giusto 50 anni oggi, con dischi del 1973, perché nel 1973 non è che sia uscito solo The Dark Side of the Moon, peraltro anche poco fa celebrato e ricordato. poi diciamolo, quello è un disco perfetto, nel senso che le canzoni sono conseguenziali l'una all'altra, non potresti spostare niente, non puoi cambiare una virgola. A moltissimi altri dischi capolavori potresti farlo, ma non è quello che ci interessa al momento. Oggi mi gioco un paio dei dischi più spessi, ma più duraturi, più futuribili, che siano usciti 50 anni fa, nei primi mesi del 1973. Uno era il secondo album dei Roxy Music, intitolato For Your Pleasure. Molti sono affezionati anche al primo album. Io sono affezionato anche al primo album dei Roxy Music, che erano una novità assoluta. Quando li vidi in televisione cantare Virginia Plain, pensai che venissero dal futuro, ed era vero, venivano anche dal futuro. E poi c'era Brian Eno, mi affascinava questo personaggio che si definiva non musicista, che in effetti ha lavorato soltanto sui primi due album dei Roxy Music. Comunque c'è un'opinione quasi concorde che il secondo, For Your Pleasure, sia ancora meglio del primo, e probabilmente è vero. Oltretutto la copertina dell'album ha un bonus impressionante. Nel 1973 la gente non lo sapeva, ma la donna con Pantera al guinzaglio sulla copertina era Amanda Lear. Amanda Lear, va detto, ha avuto delle conoscenze maschili e femminili di ogni genere piuttosto interessanti e di un certo livello, tra cui Brian Ferry nei Roxy Music. E c'era lei in copertina, che già fa guadagnare quei 1500 punti in più all'album, che però è anche un capolavoro musicalmente. Una canzone densa, avvolgente, notturna, affascinante, e alla fine c'è un assolo pazzesco di chitarra di Phil Manzanera, forse capolavoro dell'album. Si chiama In Every Dream Home A Heartache.
In every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace. Penthouse perfection, but what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you. I'll dress you up daily and keep you till death sighs. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body. But you blew my mind. We'll be right back.
che gli vuoi dire? Shiny Happy People dei REM è decisamente sempre un piacere. Ma il nostro piacimento si spera che continui naturalmente nel corso della notte, mezzanotte 50, così se proprio vogliamo dare l'ora. Non mi hanno detto se è politicamente corretto dare l'ora oppure no. Vabbè, comunque dipende, perché poi ci sono anche dei piccoli delay. Se uno ascolta in rete, per esempio, o con l'app, c'è un divario di una manciata di secondi. Ma ce ne importa qualcosa? No. Io, dove vivo io in questo momento, è mezzanotte e 50 e un po' di secondi, ma quanti sono non ci importa particolarmente. Eravamo rimasti a It Was 50 Years Ago Today. Sono passati giusto 50 anni. Il 23 marzo del 1973, quindi effettivamente 50 anni fa, è uscito un disco sconvolgente dei King Crimson. Era il loro quinto album in studio e del gruppo, che era già uno dei gruppi progressive più importanti, era rimasto soltanto uno dei fondatori, il chitarrista Robert Fripp, che poi si è tenuto il nome per i secoli successivi. E aveva chiamato degli altri musicisti che prima lì non si erano mai sentiti, vale a dire David Cross al violino, Jamie Muir alle percussioni, John Wetton, bravissimo al basso e alla voce, e ancora più importante forse Bill Bruford alla batteria, che poteva tranquillamente fare la parte di tre batteristi da solo, perché è un genio della batteria, poco da fare. Ma il disco era pazzesco. Lark's Tongues in Aspic era il primo, non lo sapevamo ancora, ma comunque sarebbe stato il primo di una trilogia di dischi incredibili. Poi ci furono Stars and Bible Black e poi ancora Red, dove si faceva il rock che non sarebbe stato superato nei 50 anni successivi, probabilmente. Non era più solo progressive, ma c'era arte contemporanea in qualche modo. E tra parentesi, come su praticamente ogni disco dei King Crimson, c'è almeno un brano che può fare impallidire qualunque gruppo metal del passato, del presente o del futuro. Vabbè, roba effettivamente molto seria. E l'album Lark's Tongues in Aspic, che tra parentesi vuol dire lingue di allodola in gelatina, era aperto e chiuso dalla parte prima e parte seconda proprio della composizione Lark's Tongues in Aspic, ambedue piuttosto lunghe, la seconda un po' di meno. Quella che andiamo ad ascoltare è proprio Lark's Tongues in Aspic, parte seconda, part 2. possiamo dire, senza paura di essere smentiti, che i King Crimson di Larks, Tongues in Aspic erano molto avanti, anche quando si trattava di fare molto rumore, appunto, sembrava una roba pressoché irraggiungibile, se non che l'hanno raggiunta e superata subito dopo, nei due dischi successivi, oltretutto perdendo dei pezzi. Nel disco successivo c'era un componente in meno, in Red erano rimasti addirittura soltanto in tre, e ciò nonostante ne hanno tirato fuori un ulteriore capolavoro. Ma comunque, che cosa succede qui? Succede che, ridendo e scherzando, sentite come rido e come scherzo, siamo arrivati pressoché a metà del nostro tracciato. E allora, per chi ascolta veramente in diretta sulle onde herziane, ve lo dico, in questo momento ormai è già l'una.
Radio Rock Podcast.
You made me smile.
Un gruppo molto contemporaneo di Manchester, i Latums, che abbiamo appena ascoltato. Allora, questo è il ciclista, o quello che ne resta, su Radio Rock. Io sono Alex Righi ed è arrivato, a insindacabile giudizio della redazione, che peraltro è monoposto, il momento dello strumentalone. Lo strumentalone di oggi viene da una band che molti amano odiare, e sono gli Eagles. Molti odiano gli Eagles, un po' come molti odiano i Queen, che quelli che vogliono fare gli intenditori, ma come si dice, anche i Queen hanno fatto cose buone, anche gli Eagles hanno fatto cose buone. In realtà c'è chi li considera melensi, gli Eagles, ma appunto ci sono milioni di persone, soprattutto in America per la verità, che hanno apprezzato per molto tempo. Erano questi tipi qua che accompagnavano la cantante bravissima Linda Ronstadt, e a un certo punto hanno formato un gruppo partendo dal country rock, e sono diventati una mega band un po' in tutto il mondo, ma appunto in Nord America di più, sono tipo il gruppo più venduto, vabbè, roba del genere. Comunque ci sono due componenti degli Eagles che erano quelli che più di tutti volevano diventare delle rock star, volevano diventare ricchi e con un sacco di champagne e cocaina ogni volta che avessero voluto. E quindi mi stanno un po' antipatici per questo. Si chiamano, uno è Don Henley, che è vivo, uno è Glenn Frey, che però è morto nel frattempo. Mentre invece a me piacevano di più nei primissimi dischi, quando c'era anche un tale che si chiamava Bernie Ledon. Bernie Ledon invece era l'anima country, e anzi addirittura bluegrass, del gruppo. Suonava anche il banjo ogni tanto. E lui invece se ne andò quando il gruppo era diventato troppo grosso, troppa cocaina, troppi soldi che giravano, troppe tournée da fare, e allora si è rotto le scatole e se n'è andato via. Il lascito di Bernie Ledon è stato nei primi dischi, il primo Eagles, il secondo molto bello, Desperado, ma poi c'è un album che si chiama One of These Days, che contiene uno strumentalone, tra parentesi non facevano molti brani strumentali gli Eagles, ma questo era un pezzo notevole, una specie di roba country spaziale, anche con il banjo, che poi è diventato famoso in particolare in Gran Bretagna, perché è diventato la sigla della trasmissione radiofonica, il radiodramma che si chiamava La Guida Galattica degli Autostoppisti, e poi anche la serie TV Guida Galattica degli Autostoppisti, per cui scelto apposta il brano dall'autore Douglas Adams, leggendario. Per cui, come sigla della Guida Galattica degli Autostoppisti, è il brano più hip di un gruppo che invece è considerato molto poco hip. Il titolo è Journey of the Sorcerer, il viaggio dello stregone. Thank you. alla fine tu te lo immagini pure, uno che fluttua nello spazio seduto su una sedia a dondolo con il banjo appoggiato sulle ginocchia, che è una buonissima cosa. Era Journey of the Sorcerer degli Eagles, strumentalone di questa notte e siglona appunto di Hitchhiker's Guide to the Galaxy, la guida galattica degli autostoppisti, che è una cosa molto seria. Per chi non la conosce, dico, approfondite la conoscenza perché merita. Comunque, dicevamo, Eagles, gruppo che diventarono superstar e si facevano chili di cocaina. Un altro gruppo che poteva stare antipatico, poi sono stati enormemente rivalutati, sono stati i Fleetwood Mac, che peraltro prima di diventare delle superstar piene di champagne e cocaina hanno fatto molta gavetta, in particolare i fondatori, vale a dire Fleetwood e Mac, il batterista e il bassista, cominciando con il blues inglese, ma questa è una storia lunga. In realtà i Fleetwood Mac, quelli del grande successo con Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, erano anche dal vivo un gruppo formidabile. Questo è un pezzo del loro disco più fortunato in assoluto, vale a dire Rumours, in una versione dal vivo dove è ancora meglio, perché all'inizio c'è una canzone che hanno fatto un po' improvvisandola in studio e nella coda diventa quasi una piccola jam introdotta da un basso tellurico che fa tremare i vetri delle finestre, se il volume viene tenuto abbastanza alto. Il titolo è The Chain.
Thank you.
The Chain, versione dal vivo. Fleetwood Mac erano una band nata in Inghilterra, poi avevano avuto dei chitarristi americani finché non sono entrati due americani, un uomo e una donna, e sono diventati una mega band effettivamente, ma gli inglesi avevano sempre voce in capitolo. In realtà da molti anni Mick Fleetwood, il batterista, quello alto 1,94 m, non so quanto sia alto, era quello che decideva tutto, chi entrava, chi usciva dal gruppo, che cosa si faceva. Avevano sperimentato anche tutte le combinazioni fra i tre uomini e le due donne, insieme anche a parecchi tecnici, produttori, gente di passaggio. Un musicista che quasi nessuno si ricorda che è passato a un certo punto nei Fleetwood Mac e ha inciso uno dei loro dischi peraltro meno memorabili era un altro inglese, Dave Mason, fondatore dei Traffic. Poi, siccome Steve Winwood aveva la gran parte delle canzoni da scrivere e cantare, dopo i primi dischi se ne andò Dave Mason, ritornando ogni tanto a far visita agli amici, ma fece i suoi dischi migliori negli Stati Uniti. Una canzone molto 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 americana di Dave Mason, che era su un suo album solista, ricorda proprio quei suoni della East Coast. Sulla costa orientale c'era questo rock misto di gospel e altre cose che avrebbe avuto una notevole fortuna. Un grande pezzo di Dave Mason si chiamava Only You Know and I Know. So don't refuse to believe it by reading. Man I Know, Dave Mason, da un album che si chiamava Alone Together, che è stato quello di suo maggiore successo effettivamente, con tutti gli accompagnatori che venivano da un certo giro di gospel rock americano della East Coast, dove figurava, vabbè, brave persone. Alcuni erano quelli che avevano accompagnato Eric Clapton in Derek and the Dominos, altri avevano accompagnato Joe Cocker in Mad Dog and an Englishman. E a proposito di Joe Cocker, l'uomo di Sheffield, noi non abbiamo ancora intaccato per questa volta la rubrica Under the Covers, sotto le coperte e sotto le cover, e allora si potrebbe fare, perché Joe Cocker ha fatto alcune cover secondo me definitive di svariati autori diversi, poteva cantare Leonard Cohen, come Ray Charles, come Ashford Simpson, come i Rolling Stones, in particolare i Beatles. Allora, la cover più famosa che abbia mai cantato Joe Cocker era naturalmente With a Little Help from My Friends. Quella è un po' la cover definitiva dei Beatles, quella che ha migliorato l'originale. Quella cover di Joe Cocker sta alle canzoni dei Beatles come All Along the Watchtower, fatta da Jimi Hendrix, sta alle canzoni di Bob Dylan. Però ce n'è un'altra dei Beatles che è una delle migliori cover dei Beatles mai fatte, a mio immodesto parere, ed era una canzone piccolissima, quasi irrilevante sul lato B di Abbey Road, e si chiamava She Came In Through the Bathroom Window. Se questa era una novità, ciò non di meno rimasti siamo Under the Covers, in quanto i Fontaines D.C. hanno fatto una coraggiosa cover di Cello Song di Nick Drake, che secondo me più l'ascolto e più mi piace, cioè questo è il mio personale avviso. Cello Song, Fontaines D.C., cover nuova appunto, mentre invece Under the Covers rimaniamo e c'è una miniera inesauribile di cose relativamente poco conosciute, Per esempio, le cover di artisti soul, rhythm and blues, di brani che vengono da un nobilissimo repertorio rock. Il viceversa è più raro, ma esiste lo stesso. Per esempio, un gruppo relativamente poco ricordato di soul di Chicago si chiamavano Five Stair Steps. Almeno uno di loro ha avuto successo come solista, si chiamava Kenny Burke, una di quelle famiglie che cantavano tutti insieme, probabilmente hanno cominciato in chiesa, non vado a controllare, ma capita piuttosto spesso nell'ambito della soul music. E i Five Stair Steps fecero una cover molto buona di una canzone del White Album dei Beatles intitolata Dear Prudence. Così, Under the Covers, sotto le nostre coperte, abbiamo trovato Dear Prudence nella versione dei Five Stair Steps e sotto le coperte, Under the Covers, troviamo la più grande voce soul, non c'è gara, Aretha Franklin, che ogni tanto si è misurata con canzoni che venivano da un repertorio rock, per esempio Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel, oppure Holy Moses di Elton John, o ancora una delle più grandi canzoni del rock americano di tutti i tempi, vale a dire The Wait, scritta da Robbie Robertson per The Band alla fine degli anni 60, e oltretutto a dimostrazione del fatto che il mondo del soul e il mondo del rock non erano per nulla così distanti, oltre alla voce di Aretha Franklin, che già basta e avanza, e alla canzone, che è di quel livello, qui si sentono anche delle evidenti note di chitarra slide di uno dei più grandi chitarristi della storia rock americana, Duane Allman. Il titolo è The Wait.
Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a girl might find a bed? And he just grinned and shook my hand, and that was all he said. Up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw coming in the devil walking side by side, I said, "Hey, coming, come on, let's go downtown." She said, "I gotta go, but my friend can stick around. Take my load off, Fanny. Take my load for free.
Nella versione di Aretha Franklin, ma appunto la seconda protagonista era la chitarra slide di Duane Allman. E già che siamo in questo territorio di voci soul, funk, rhythm and blues con repertorio rock, un altro grande interprete si chiamava Lou Rawls. Lou Rawls poteva cantare tutto, aveva cominciato con il gospel naturalmente accanto all'amico maestro Sam Cooke, poi ha cantato pop, jazz, blues, rhythm and blues, quello che ti pare, ma per dire, nel 1967 lui andò al Festival Monterey Pop, dove in genere si ricorda che l'unico artista di colore, l'unico artista soul era Otis Redding, che ebbe un trionfo effettivamente, ma Lou Rawls non era spaventato da nulla. Di fronte a un pubblico che era soprattutto di hippie bianchi, fece una versione travolgente e trascinante di un classico rock dell'epoca che si chiamava Tobacco Road. Ma per dire, una canzone del rock americano anni 60 proprio legata a quegli anni, la usano sempre nei film effettivamente per far capire in che anni ci si muove, i film sul Vietnam soprattutto, è For What It's Worth dei Buffalo Springfield, e di quella canzone Lou Rawls fece una versione eccellente.
There's something happening here, what it is ain't exactly clear. Now there's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There are battle lines being drawn. No what's going down. What a field day for the heater. There are a thousand people in the field singing songs, carrying signs, and mostly saying hooray for our side. I think it's time we stop tooling with that town. Everybody look what's going down. Stop tooling with that town. Everybody look what's going down. It's going down now. What's going down? Stop tooling, what's that sound? Everybody look what's going down. Now look what's going down. Everybody look what's going down, down. I think it's time we stop tooling, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop tooling, what's that sound? Everybody look what's going down.
Radio Rock
Super classico.
Pensa che Johnny B. Goode sia la più grande canzone rock mai scritta. io non mi pronuncio perché sono come ChatGPT e non ho delle opinioni personali, naturalmente. E comunque, tanto Chuck Berry parlava di pochi argomenti, di solito donne e motori, donne giovani, a volte anche in età scolare, va detto, motori, nel senso di automobili, e poi le canzoni del rock and roll parlavano del rock and roll medesimo, come nel caso della storia di Johnny B. Good. È la cosa più facile del mondo, solo che è stato il primo a pensarci e a farlo così bene. Chi ha fatto svariate cover dei Rolling Stones, mi sono tradito, ho detto prima la cosa che dovevo dire dopo, chi ha fatto svariate cover di Chuck Berry, perché aveva imparato quasi tutto da Chuck Berry, erano i primi Rolling Stones. Personalmente la mia cover preferita di Chuck Berry fatta dai Rolling Stones è Around and Around.
I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance, rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet, oh, the clap of my hands. I said the joint was rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound. Yeah, 12 o'clock, yeah, the place was packed. Front doors was locked, yeah, the place was packed. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking, going round and round, yeah, reeling and rocking, what a crazy sound.
Around and Around di Chuck Berry, qui nella versione dei Rolling Stones, ma per esempio David Bowie nell'epoca Ziggy Stardust ce l'aveva stabilmente in repertorio, perché anche lui è uno di quelli che hanno imparato molte cose da Chuck Berry. Mentre Chuck Berry poi avrebbe potuto fare blues, però sarebbe stato sempre uno minore, no? C'erano gente come Muddy Waters in giro, Howlin' Wolf, invece lui si è inventato una cosa diversa mettendo insieme blues e country. Si è inventato sta cosetta del rock and roll, che non è stato l'unico a inventare il rock and roll, sono stati in tanti, ma lui più di tutti, come canzoni scritte in particolare. Comunque, prima di arrivare alla conclusione, un'altra canzone che invece viene dal mondo del rhythm and blues, ma è entrata dalla porta principale nel mondo del rock, perché fu plagiata in maniera proprio plateale da Steve Winwood da giovane quando stava nello Spencer Davis Group. E infatti, se uno non conosce il titolo Ain't That a Lot of Love, oppure non conosce l'interprete autore che si chiamava Homer Banks, però riconoscerà un riff di basso incredibile che c'è subito dall'inizio. Homer Banks, Ain't That a Lot of Love.
Thank you.
A Lot of Love, Homer Banks, quando siamo pressoché allo scadere del tempo che è stato a noi concesso, dico a noi nel senso a me e ai due che stanno ascoltando in questo momento ancora. L'ultimo brano che mi onoro di proporre viene dai Thin Lizzy, il gruppo del compianto Phil Lynott, che oltretutto era un irlandese di colore e, tra parentesi, mi permette di ripetere la solita battuta: irlandesi ma bravi. Comunque i Thin Lizzy erano veramente bravi per davvero. Phil Lynott è un mito da quelle parti, ma non soltanto. L'ultima è per ballare al chiaro di luna e si chiama proprio Dancing in the Moonlight. E buonanotte o buongiorno e comunque alla prossima.
Have took that last bus home, but I asked you for a dance. Now we go steady to the pictures. I always get chocolate stains on my pants. And my father, he's going crazy. He says I'm living in a trance. But I'm dancing in the moonlight. It's got me in its spotlight.
It's alright.
Dancing
all right.
In the moonlight. On this long, hot summer night.
It's 3 o'clock in the morning, and I'm on the streets again. I disobeyed another warning. I should have been in my tent. Now I won't get out till Sunday. I'll have to say I stayed with friends. Oh, but it's a habit worth forming if it means to justify the end.
Dancing in the moonlight, it's got me in its spotlight.
It's alright.
Dancing in the moonlight on this long hot summer night.
And I'm walking home. The last bus is long gone, but I'm dancing in the
106.6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.